I santi canonizzati del giorno. Nostra Signora di Lourdes. L'8 dicembre 1854, Pio IX, nella Basilica di San Pietro, alla presenza di oltre 200 cardinali, arcivescovi, vescovi e di una moltitudine di fedeli esultanti, con la bolla Ineffabilis Deus, definì solennemente che la Beata Vergine Maria, fin dal primo istante del suo concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, e in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale. Con tale definizione, la Chiesa poneva il suggello ad una verità contenuta almeno implicitamente nella Scrittura, e che nel corso dei secoli era stata oggetto di accese polemiche tra gli studiosi. Nella Chiesa greca, la dottrina dell'Immacolato Concepimento di Maria raggiunse il suo pieno trionfo nel secolo VII con la celebrazione della festa della Concezione. Quando nel secolo IX detta festa fu introdotta anche nella Chiesa latina, si accese una controversia tra i teologi che si protrasse per molti secoli. San Bernardo protestò contro l'introduzione di essa nell'arcidiocesi di Lione. Anche San Bonaventura, Sant'Alberto Magno e San Tommaso d'Aquino furono contrari al singolare privilegio, benché ammettessero la santificazione della Madonna immediatamente dopo la sua concezione nell'utero materno, perché sembrava loro difficile salvare il dogma della universalità e dell'assoluta necessità della redenzione. Papa Sisto IV nel 1483 proibì sotto pena di scomunica ai sostenitori di una sentenza di tacciare di eresia i fautori dell'altra. La scuola francescana prevalse nella costante difesa del grande privilegio della Madre di Dio. Che ella sia stata concepita immacolata si deduce dal Protoevangelo, Genesi capitolo 3 versetto 15, in cui fu preannunciato il trionfo totale della donna e della sua discendenza, cappeggiata da Cristo, sulle forze del male, impersonate da Satana, l'avversario. Anche nelle parole rivolte dall'angelo a Maria, Ave piena di grazia, i padri hanno veduto proclamata a riguardo di lei una santità completa ed assoluta, senza limiti di tempo. Il dogma, definito da Pio IX nel 1854, in seguito al consenso universale della Chiesa Cattolica, 4 anni dopo fu confermato dal cielo con le apparizioni dell'Immacolata a Lourdes. Giovedì 11 febbraio 1858, Luisa Soubirous, madre di Bernadette, si accorse di non avere più legna sufficiente per cuocere il pranzo nella povera stamberga in cui si era ridotta a vivere con la famiglia. Bernadette, sua sorella Antonietta e l'amica Giovanna, di 12 anni, andarono a farne provvista nel bosco comunale. Strada facendo, raccolsero pure gli ossi che poi avrebbero venduto alla cenciaiola per comperare del pane. Nel loro vagare giunsero per la prima volta davanti alla rupe chiamata di Massabielle, nella quale era scavata una grotta naturale piena di detriti ammassati dal torrente Gave che le scorreva davanti. All'ingresso, sopra un monticello di sabbia, Giovanna scorse un osso e l'indicò col dito alla compagna. Per giungere alla grotta avrebbe dovuto attraversare il canale del mulino Savy, che poco più innanzi sboccava nel torrente. E la pozzanghera che ne copriva il fondo era troppo larga perché la potesse superare con un salto. Giovanna e Antonietta gettarono gli zoccoli sull'altra sponda e a piedi nudi guardarono l'acqua gelata. Bernadette, a causa dell'asma che aveva contratta fin dai 6 anni, non osò imitarle. Tuttavia, al rifiuto delle compagne di gettare qualche pietra nell'acqua che le permettessero di passare senza scalzarsi, per non rimanere sola in quel luogo deserto, si apprestò a togliersi le calze e a raggiungere le compagne ormai scomparse dietro i cespugli della riva del Gave. Quando improvvisamente sentì un rumore di vento, come se stesse per scatenarsi un temporale. Era mezzogiorno e i pioppi del prato non muovevano foglia. Bernadette, persuasa di essersi ingannata, mise cautamente un piede nell'acqua. Sentì ripetersi lo stesso rumore. Guardò allora verso la grotta e vide agitarsi le rose canine e i rovi che si intrecciavano sull'entrata. Nell'apertura della cavità più alta della roccia, raccontò la veggente il sabato successivo, nel suo dialetto, all'abate Pomian, cappellano dell'ospizio delle suore dell'istruzione cristiana di Nevers, vidi una fanciulla vestita di bianco, non più grande di me, che mi salutò con un leggero movimento della testa e contemporaneamente alzò le braccia, aprendo le mani, come le sante vergini. Dal braccio sinistro le pendeva un rosario. Io ebbi paura e indietreggiai. Volevo chiamare le mie compagne, ma non ne avevo il coraggio. Mi stropicciai gli occhi più volte perché credevo di ingannarmi. Sollevando lo sguardo, vidi che la fanciulla mi sorrideva con molta grazia e sembrava mi invitasse ad avvicinarmi, ma io avevo ancora paura. Non era però la stessa paura che avevo provato tante altre volte, perché sarei sempre rimasta a guardare quella là, mentre invece quando si ha paura si cerca di scappare al più presto. Mi venne allora l'idea di pregare. Misi la mano in tasca e presi il rosario che porto abitualmente con me. Mi inginocchiai e volli farmi il segno della croce, ma non fui capace di sollevare la mano fino alla fronte, perché il braccio ricadde. La fanciulla intanto si girò verso di me. Ora teneva in mano il suo grande rosario. Si fece il segno della croce ed anch'io allora fui in grado di farlo. Dopo non ebbi più paura. Recitai il rosario. La fanciulla faceva scorrere i grani del rosario, ma le sue labbra non si muovevano. Mentre pregavo, la guardavo incantata. Aveva un abito bianco che le scendeva fino ai piedi, che erano quasi nascosti dalle pieghe, tranne la punta. Il vestito era chiuso attorno al collo da una arricciatura da cui pendeva un cordone. Un velo bianco le copriva la testa, cadeva lungo le spalle, le braccia, fino a coprirle tutto il vestito. I piedi erano nudi e su di essi spiccava una rosa gialla. Un nastro azzurro le cingeva la vita e scendeva lungo la gonna. La catena del rosario era gialla e luminosa, e i grani bianchi, grossi e lontani l'uno dall'altro. La fanciulla era giovane, viva e circondata da un'aureola di luce. Quando ebbi finito il rosario, mi salutò sorridendo, si ritirò e scomparve improvvisamente nella nicchia, assieme alla luce radiosa che la circondava. Quando circa 20 minuti dopo Giovanna e Antonietta, curve sotto il carico di legna, ritornarono verso la grotta, scorsero Bernadette inginocchiata e ancora in estasi. Ritornata improvvisamente in sé, ella attraversò il canale, si infilò le calze senza mostrare di avere freddo, nonostante fosse rimasta tutto il tempo a piedi nudi. Strada facendo raccontò brevemente alla sorella quello che aveva visto, e Antonietta, appena giunta a casa, riferì ogni cosa alla madre, la quale concluse pensierosa: «Bisogna pregare, è forse l'anima di qualche nostro parente in purgatorio». La Vergine Santissima, che solo più tardi manifesterà il suo nome per oltre 17 volte, apparirà nella stessa maniera all'umile figlia dei Soubirous, la quale si recherà all'appuntamento quasi sempre sul far del mattino, dopo aver ascoltato la messa.
Thank you.
Santa Messa l'accompagnerà qualche zia o la mamma stessa e sarà seguita da una folla sempre più numerosa ed entusiasta, specialmente dopo che si verificarono, a conferma delle apparizioni, i primi miracoli. Non tutte le volte, però, la regina del cielo parlerà in dialetto a Bernadette rapita in estasi. Il 18 febbraio, durante la terza apparizione, la veggente chiese con ingenuità alla sconosciuta, presentandole carta, penna e calamaio: «Volete avere la bontà di mettere il vostro nome per iscritto?» Le rispose la signora: «Quello che ho da dirvi non è necessario che lo scriva. Volete avere la bontà di venire qui per 15 giorni?» Avendo la fanciulla risposto affermativamente, la visione soggiunse: «Io non vi prometto che sarete felice in questo mondo, ma nell'altro». Durante la quarta apparizione, 20 febbraio, dopo 40 minuti di estasi, la signora insegnò parola per parola a Bernadette una preghiera che avrebbe dovuto recitare lei sola per tutta la vita. Nella settimana, 23 febbraio, le confidò 3 segreti, con l'obbligo di non rivelarli a nessuno. Nell'ottava, 24 febbraio, per 3 volte esclamò, triste in volto: «Penitenza!» e raccomandò alla veggente: «Pregate Dio per i peccatori». Nella nona, 25 febbraio, ordinò a Bernadette: «Andate a bere alla fontana e a lavarvi». La Soubirous, obbediente, si alzò per recarsi al gave, ma un cenno della signora bruscamente si arrestò. Secondo le indicazioni ricevute, si diresse all'angolo sinistro della grotta, si pose a scavare con le mani nella sabbia e subito sgorgò un'acqua fangosa. Per la conversione dei peccatori la signora le impose 2 atti di penitenza. Anzitutto volle che bevesse di quell'acqua torbida. Bernadette per 3 volte la prese e la gettò via, tanto le ripugnava. Poi ne bevette e con essa si bagnò il viso. Lì accanto crescevano alcuni ciuffi d'erba. All'ordine della signora: «Mangiate di quell'erba», Bernadette ne prese una foglia dal sapore disgustoso e dopo averla masticata la ingerì. Nella 10ª apparizione, 27 febbraio, la visione ordinò alla Soubirous: «Baciate la terra in penitenza per i peccati». E nella 13ª, 2 marzo, le comandò: «Andate a dire ai sacerdoti che vengano qui in processione e che facciano costruire una cappella in questo luogo». Al tempo delle apparizioni reggeva la parrocchia di Lourdes Monsignor Domenico Peyramal. Bernadette, nonostante le incutesse più paura di un carabiniere, si recò subito in presbiterio per recapitargli il messaggio. L'accoglienza che egli riservò alla sua parrocchiana non fu incoraggiante. «Se quella signora, le disse Burbero, crede di aver diritto ad una cappella, chiedile da parte mia che lo provi, facendo immediatamente fiorire il rosaio alla grotta». Le rose canine, in vero, non fioriranno fuori stagione, ma l'iniziale incredulità del Monsignore fu provvidenziale, perché dimostrò che il clero non ebbe parte alcuna in quegli avvenimenti e obbligò la Vergine a dare altri segni dell'autenticità della sua presenza. Difatti, mentre i giornali anticlericali della Francia gettavano il discredito sul soprannaturale, Luigi Bueriet, lavoratore delle cave di pietra di Lourdes, lavandosi gli occhi con l'acqua ancora fangosa sgorgata miracolosamente nella grotta, il giorno innanzi riacquistava il perfetto uso dell'occhio perduto nello scoppio di una mina. E mentre a Lourdes le autorità civili si agitavano e cercavano di impedire l'accesso alla grotta, mentre 3 medici sottoponevano a una lunga visita Bernadette e gridavano all'allucinazione pur di non ammettere l'intervento diretto di Dio, Croisine Duconte, benché dissuasa dai presenti, immergeva con fede nell'acqua fredda che scorreva, sempre più abbondante fuori della grotta, il suo bambino moribondo e lo ritraeva guarito. Dal 4 al 25 marzo Bernadette non ritornò più sul luogo delle apparizioni. Frequentò la scuola di catechismo presso le suore dell'ospizio onde prepararsi alla prima comunione fissata per la festa del Corpus Domini. Il 25 marzo, però, mossa da interna ispirazione, sentì prepotente il bisogno di recarsi alla grotta. Quando vi giunse, trovò che la signora l'aspettava in piedi nella cavità più alta della roccia. Nell'estasi, la veggente per 3 volte la supplicò di manifestarle il suo nome. Soltanto alla quarta implorazione la signora, dopo aver assunto un'aria grave, abbassò le braccia che teneva aperte, congiunse le mani, le avvicinò al petto, levò gli occhi al cielo ed esclamò: «Io sono l'Immacolata Concezione». La veggente non capì subito il valore di quelle parole e per non dimenticarle, mentre si dirigeva alla canonica, le ripeté meccanicamente di quando in quando, onde poterle riferire in modo esatto al parroco. Il sacerdote rimase folgorato da quella frase che Bernadette non aveva mai udito e che non era in grado di comprendere. Il dogma dell'Immacolata Concezione riceveva il suo più autentico suggello. D'allora in poi il curato di Lourdes difese energicamente Bernadette contro l'ostilità dei pubblici poteri locali e centrali, che si trasformò tosto in vera persecuzione sotto lo specioso pretesto di combattere la superstizione, impedire immaginari disordini per l'accorrere della folla e tutelare la pubblica igiene. L'Immacolata apparirà ancora 2 volte alla sua piccola confidente. Durante la 17ª apparizione, 7 aprile, per un quarto d'ora, i testimoni presenti, tra cui il medico condotto Pietro Dozu, videro la fiamma del cero, scivolato tra le dita di Bernadette, lambire la mano senza bruciarla. L'ultima apparizione si verificò verso sera, il 16 luglio. Essendosi sentita attratta verso la grotta, la Soubirous vi andò, ma non riuscì ad entrarvi a causa di una palizzata fatta erigere dall'autorità civile nell'intento di impedire l'accesso ai devoti. Stando inginocchiata sull'opposta riva del Gave, la contemplò più bella del solito, forse perché il 3 giugno aveva finalmente potuto accostarsi al banchetto eucaristico. Il parroco, appena seppe dal sindaco di Lourdes e dal procuratore imperiale che era intenzione del prefetto della provincia far condurre la veggente, vittima di un'allucinazione, a Tarbes per essere trattata come malata, insorse sdegnato: «Andate pure a riferire al signor prefetto che i suoi soldati mi troveranno sulla soglia della porta di quella povera casetta e che dovranno atterrarmi, passare sul mio corpo e schiacciarmi prima di torcere un capello a quella fanciulla». Lourdes, in seguito alle apparizioni dell'Immacolata, è diventata la città della preghiera e dei miracoli. Ogni anno folle enorme di pellegrini e di malati si recano davanti alla grotta di Massabielle a implorare grazie per sé e per i propri cari. Ciò dimostra che la bianca regina dei Pirenei, oggi come ieri, regna nei cuori e conduce ancora gli uomini al suo figlio, medico delle anime e dei corpi. Insegnamento. Rivolgiamoci con più fiducia e più spesso possibile alla nostra celeste mamma, che è stata da Dio posta tra noi come mediatrice di tutte le grazie. Avete ascoltato i Santi canonizzati del giorno, Nostra Signora di Lourdes.